Buongiorno, buongiorno, un saluto dalla redazione di 37.2, quest'oggi in onda da un luogo insomma molto speciale che conosciamo molto bene e che è aperto proprio oggi, quindi primo giorno di fiera, primo giorno di fare la cosa giusta e al banchetto di Radio Popolare, oltre alle colleghe e ai colleghi, ci siamo anche noi, la redazione di 37.2. Elena Mordiglia al mixer come sempre e accanto a me, come sempre, Vittorio Agnoletto, ciao Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, buongiorno. Oggi appunto in questa veste fuori sede, diciamo, quindi sentirete sicuramente, perché immagino, io sicuramente lo sento, un po' di rumore di sottofondo, però insomma è il bello di andare in onda anche da un posto come questo. I contatti della diretta però restano sempre quelli, in particolare vi do sms e telegram al 331-621-14013 e poi mail a diretta@popolarenetwork.it, resta la nostra mail 372@radiopopolare.it che potete sempre utilizzare. Abbiamo anche una pagina di Facebook e Vittorio, tra l'altro, ricordiamo, come facciamo sempre in apertura, che sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico, che ora è un contatto che avviene online. Voi potete leggere le indicazioni che sono contenute nel nostro post appunto sulla pagina di Facebook, accessibile anche a chi non ha un profilo Facebook, e anche sulle pagine di Osservatorio Salute e sulle pagine di Vittorio Agnoletto, e trovate insomma anche molte utili informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Allora, programma comunque fitto anche quello di oggi, da Fa la cosa giusta. Vittorio, di cosa parleremo?
Dove sta andando la sanità italiana? Ne parleremo con due massimi esperti, Luciano Fassari di Quotidiano Sanità e Silvio Garattini, che certamente non ha bisogno di presentazioni. Parleremo poi ancora delle liste d'attesa. Con il caso dei 1300 giorni di attesa per una colicistectomia a San Raffaele col Servizio Sanitario Nazionale, noi pensavamo di aver raggiunto un record, ma purtroppo non è così. Ascolteremo un altro caso incredibile. E ancora, in occasione del 28 marzo, giornata mondiale dell'endometriosi, ascolteremo una testimonianza sulla difficile convivenza con questa patologia.
Allora, andiamo a ricordare un altro appuntamento importante dei prossimi giorni, del quale tra l'altro Radio Popolare sarà media partner.
Prendete carta e penna e segnatevi questo appuntamento. 1 aprile, Piazza Duomo, ore 15. Manifestazione in difesa della sanità pubblica. Sani come un pesce, punto di domanda, ma non è uno scherzo del 1 aprile. È una manifestazione organizzata da Medicina Democratica, Forum Diritto alla Salute, il coordinamento Dico 32, la Rete Europea contro la commercializzazione della salute. Ma hanno aderito tantissime associazioni, dalle ACLI, all'ARCI, da ATAC, ANTES, AUSER, solo per leggere in ordine alfabetico, ma poi sono tantissimi, Sentinelli, la LILA, la Rete Tanta Salute, sindacati di base, insomma una quantità enorme di adesione. Mi scuso di non poterle leggere tutte. L'occasione è il 7 aprile, giornata mondiale per il diritto alla salute indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però quest'anno cade il venerdì di Pasqua e quindi la manifestazione viene anticipata al 1 aprile ore 15. Radio Popolare sarà il media partner. L'iniziativa prevede interventi di operatori della sanità di diverse realtà lombarde impegnate in vertenze, alternate con interventi provenienti anche a livello europeo. Ci collegheremo con Madrid, dove 250.000 persone sono andate in piazza per difendere la sanità pubblica, bloccare progetti di privatizzazione, e si ritrovano in piazza ogni terza domenica del mese. Tra gli altri parleranno Silvio Garattini, e questa è una notizia in esclusiva che diamo in questo momento in assoluta anteprima, Moni Ovadia, che tutti conoscete, Massimo Cirri, che avete ascoltato tante volte e ascolterete ancora su queste frequenze, e tanti altri interventi, tra i quali anche un rappresentante della CGIL. Ma attenzione, aprite bene le orecchie. Noi abbiamo pensato di promuovere un'inchiesta dal basso e su vasta scala sui tempi intollerabili delle liste d'attesa. Con l'aiuto delle vostre segnalazioni, che ci manderete nei prossimi giorni, dai prossimi giorni, noi stileremo una sorta di classifica della vergogna per le attese più lunghe e attribuiremo periodicamente una maglia nera all'infausta struttura sanitaria vincitrice. Per ora vi do solo una notizia: classifica della vergogna relativamente ai tempi di attesa e attribuzione della maglia nera all'istituzione sanitaria che fa aspettare di più. Venerdì prossimo daremo tutte le informazioni pratiche, dove dovete scriverci. Vi anticipo che tutto uscirà poi sul sito curiamolalombardia.it. La lanceremo il 1 aprile e da lì periodicamente attribuiremo la maglia nera.
E allora entriamo nel vivo di questa puntata di 37.2, andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite con cui andremo a parlare appunto di Servizio Sanitario Nazionale, Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità. Buongiorno e grazie per l'attesa anche.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie moltissimo di essere con noi, siamo collegati col direttore di Quotidiano Sanità, una fonte insostituibile di notizie su quello che avviene nel mondo della sanità in Italia. Voi avete pubblicato veramente diversi articoli che rappresentano la situazione del servizio sanitario italiano. Se in sintesi, come siamo obbligati dai tempi radiofonici, dovremmo descrivere lo stato del servizio sanitario italiano oggi, quali sono le caratteristiche principali? Cosa sta avvenendo? Quali sono i punti maggiormente critici? So che avremo bisogno di tanto tempo di parlare fino a domani mattina, ma noi dobbiamo provare a riassumere il tutto in pochi minuti.
Allora, il Servizio Sanitario Nazionale, dal nostro osservatorio, ahimè, come una barca che ha una piccola falla e continua a imbarcare acqua. Siamo arrivati però al punto in cui sta affondando. Sta affondando per quale motivo? Mancano innanzitutto le risorse umane, il capitale umano, il personale. Sentivo prima la vostra bellissima inchiesta che lancerete sulle liste d'attesa. Chiaramente se non c'è il personale per fare le visite nel servizio pubblico, è evidente che la lista d'attesa si allunga, essendo il nostro un paese che invecchia e quindi che ha una domanda di salute crescente, soprattutto nei prossimi 20-30 anni. Altro tema, le risorse economiche. Lo sappiamo ormai da anni, la sanità italiana rispetto ai principali partner europei è sottofinanziata e qui non c'è, c'è una responsabilità forse di tutta la politica, comunque di tutta la società, perché c'è questo retroterra culturale per cui si pensa alla sanità solo e alla salute solo quando c'è un'emergenza, e questo riguarda molto spesso anche il cittadino che si va a paura e se ha un problema cerca di curarsi quando c'è già un'emergenza in atto, quindi poca prevenzione a livello di politiche e a livello poi anche di salute. Questi sono dei macro problemi. Poi è evidente, c'è un problema di anche di chiarire un attimino una linea. Cioè, il Servizio Sanitario Nazionale deve continuare a essere pubblico, perché già oggi più della metà delle strutture italiane sono private. Ci sono regioni poi dove c'è un privato più spinto, penso alla Lombardia, ma in realtà dalla nostra analisi nazionale è un po' quello che sta accadendo in tutte le regioni, con tutto ciò che ne consegue. Il rischio maggiore è quello che chi ha più soldi nel portafoglio è disponibile a tirarli fuori e si cura, magari la lista d'attesa per lui non c'è, chi invece non ha queste disponibilità economiche è costretto a attendere o addirittura poi a rinunciare alle cure, che è la cosa anche più grave, no? Perché poi ha un costo anche maggiore. Queste sono secondo me le grandissime macro emergenze, e quindi secondo me ci sarebbe proprio bisogno di mettersi tutti quanti a tavolino e capire dove si vuole andare, perché così purtroppo siamo destinati ad affondare e il sistema privato è quello che più facilmente potrebbe prendere il posto del nostro amato Servizio Sanitario Nazionale.
Leggevo dal rapporto della Ragioneria dello Stato che nel 2021 i costi della sanità sono arrivati a 164 miliardi di euro, di cui oltre 37 spesi per prestazioni out of pocket, cioè, se capisco bene, spesi direttamente dalle famiglie. Sono questi i numeri?
Sono questi i numeri e sono anche numeri in crescita. 10 anni fa non erano 37 miliardi, erano molti meno. Il problema è che questa è proprio la spesa di quando il cittadino, quando non trova la risposta nel pubblico, come dicevo prima, mette mano al proprio portafoglio per pagarsi una visita, un esame, un farmaco. È chiaro che però è anche tutta una spesa totalmente disintermediata, cioè non c'è un filtro. e quindi dà il senso di come poi alla fine il Servizio Sanitario Nazionale si stia lentamente sgretolando, una sanità che può diventare ricca per i ricchi e povera per i poveri.
Possiamo ipotizzare qual è il numero di medici e di infermieri che sarebbero necessari per far funzionare bene il Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio per inserirli nelle case di comunità o case della salute che oggi rischiano di essere delle strutture vuote? Abbiamo qualche numero di riferimento sul bisogno di medici e infermieri?
Allora, per quanto riguarda i medici sono varie stime nel tempo, più o meno si parla di 30-40 mila medici in generale, soprattutto in questo caso da mettere nelle nuove strutture come le case della salute, le case della comunità che sono previste dal PNRR. Molti di più sono gli infermieri, se ne calcolano che ne mancano circa 100.000. Poi tra gli infermieri e anche i medici, ma gli infermieri di più, c'è un grandissimo problema di stipendi, la faccio banale, cioè guadagnano veramente cifre che sono ridicole rispetto a quanto guadagnano in Francia, in Germania, in Regno Unito, e quindi poi si assiste a quel fenomeno che si formano in Italia, quindi lo Stato li forma e poi però trovano lavoro fuori dal nostro paese con un evidente, voglio dire, carenza che poi si crea e anche sperpero poi di denaro, se si pensa, no? Cioè, come se noi formiamo forze produttive che poi però regaliamo agli altri perché li pagano di più.
Quante se ne sono andati via?
Allora, abbiamo fatto noi una piccola inchiesta qualche tempo fa, abbiamo calcolato che negli ultimi 20 anni sono circa 200.000 tra medici e infermieri che sono andati a lavorare all'estero.
200.000?
Circa 200.000, 180.000 che sono andati negli ultimi 20 anni a lavorare all'estero.
Quindi la sanità europea, potremmo dire con una battuta, parla italiano e la sanità italiana parla privato.
Purtroppo è quello che sta accadendo.
È una situazione pesantissima.
Sono come piccole gocce, no? Piccole gocce che cadono nel vaso. Purtroppo, a mio avviso, dal mio osservatorio, stiamo arrivando al punto di non ritorno.
Ecco, come siamo messi rispetto, anche qui in estrema sintesi, alla sanità negli altri paesi dell'Europa occidentale? Pensiamo alla Francia, alla Spagna, alla Germania, in poche parole.
Da questo punto di vista, sui dati, diciamo, di salute, in realtà paradossalmente poi l'Italia sta anche bene, come i famosi indici, no, delle malattie, dei fumatori, dell'assunzione di alcol, no, tutte quelle cose che possono essere, diciamo, fattori di rischio. L'Italia non ha indici negativi. È evidente che però dall'altro lato i problemi delle liste d'attesa non dico che non esistono, però sono proprio completamente di un altro tenore rispetto al nostro. E non dimentichiamoci sempre che è un paese che invecchia, quindi nei prossimi anni, se non si fa un intervento, a mio avviso peggioreranno anche quegli indici invece su cui oggi siamo, diciamo, in linea con l'Europa.
Tre cose, proprio titoli, che lei cambierebbe immediatamente nella sanità italiana.
Innanzitutto vorrei un controllo migliore dello Stato centrale, del Ministero, su quanto fanno le regioni. Le faccio un esempio: nel famoso monitoraggio dell'EA non ci sta il parametro delle liste d'attesa, fa ridere, ma è così, quindi un controllo maggiore e più serrato.
Sì.
Un nuovo patto pubblico-privato, il privato c'è, esiste, non bisogna demonizzarlo, però servono chiaramente che le regole anche ultime che sono state approvate nell'ultimo legge concorrenza vengano applicate, perché se no si assiste a una giungla. E terza cosa, finalmente valorizzare chi lavora in sanità, non solo con gli slogan degli eroi, ma anche nei fatti.
Grazie moltissimo, direi un intervento che ci ha fornito molti molti elementi e molte conoscenze per poter proseguire nelle nostre battaglie, nella nostra opera di informazione.
Grazie mille, grazie ancora. Grazie Luciano Fassari, che è direttore del quotidiano Sanità, che è stato con noi. E allora andiamo avanti a parlare di questi argomenti con un altro ospite che torna a trovarci. Gli diamo il benvenuto, grazie anche per l'attesa anche a lui. È Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerca Mario Negri di Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie moltissimo di essere qua con noi ancora una volta, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu, e però cominciamo questa nostra chiacchierata con un annuncio a cui teniamo molto. Il professor Silvio Garattini sarà l'ospite d'onore nella iniziativa del 1° aprile in Piazza Duomo dalle 15 alle 18, Sani come un pesce, interverrà dal palco e noi lo ringraziamo veramente moltissimo di questa sua disponibilità.
È un piacere essere stato invitato, sono molto felice per questo.
Grazie ancora. Allora, noi abbiamo provato a fare un po' il punto sulla situazione del servizio sanitario, però non vogliamo limitarci a dover parlare o raccontare sempre solo situazioni disastrose, vogliamo vedere, guardare in avanti, e quindi la domanda che ti faccio è semplice e complicatissima. Cosa si potrebbe fare e cosa si dovrebbe fare per modificare la sanità italiana? Tu hai scritto tanti libri, tra i quali gli ultimi, Brevettare la salute, una medicina senza mercato, e poi ancora Il futuro della nostra salute, servizio sanitario nazionale che dobbiamo sognare. Ecco, aiutaci a sognare. Cosa si potrebbe cambiare, si dovrebbe cambiare? Io direi, rispondici su due livelli. Che cosa si dovrebbe fare subito e cosa si dovrebbe fare in prospettiva?
Il problema è certamente molto complesso e possiamo certamente distinguere cosa si può fare subito e cosa si può fare in futuro. Certamente molte delle iniziative sono di tipo impopolare e quindi naturalmente hanno delle implicazioni politiche che insomma hanno una difficoltà, ma certamente noi abbiamo un problema nell'immediato, che è la mancanza di medici e di infermieri. Si calcola che mancano circa 30.000 medici e 80.000 infermieri, e questo è destinato ad aumentare nei prossimi. Ci sono cose a lungo termine, naturalmente bisogna aumentare il numero delle scuole di medicina se vogliamo avere più medici, perché non basta aumentare il numero chiuso se poi la formazione che si riceve non è adeguata, perché le università non sono in grado di ospitare più di un determinato numero di studenti. Quindi ci sono però invece delle cose che possiamo fare subito, che è quello di aumentare la produttività dei medici e degli infermieri. Come possiamo aumentare la produttività? Beh, intanto bisogna ridurre i piccoli ospedali, perché nei piccoli ospedali l'attività è certamente non soltanto minore rispetto al numero di personale necessario, ma è anche non completamente utile per i pazienti, perché se si vedono pochi pazienti si realizza anche poca competenza. Quindi bisogna cercare almeno inizialmente di aumentare il numero delle persone all'interno dei grandi ospedali, perché in questo modo riusciamo ad aumentare la produttività. Dobbiamo aumentare la funzione degli infermieri, che non devono essere delegati soltanto alle funzioni inferiori, ma come in altri paesi, come succede in Inghilterra, gli infermieri possono fare prescrizioni dei farmaci di routine, possono fare interventi di varia natura, insomma tante cose che oggi fanno i medici che possono essere fatte dagli infermieri, risparmiando quindi tempo ai medici, i quali possono evitare tante inutili funzioni burocratiche e invece concentrarsi più sulla diagnosi, sulle terapie importanti e soprattutto concentrarsi a studiare. E poi bisogna assumere i medici di medicina generale, cioè perché un medico di medicina generale oggi per contratto deve fare 15 ore di ambulatorio alla settimana. Bisogna attraverso un'altra iniziativa, che è quella delle case di comunità, che comunque richiede tempo, fare in modo che il medico possa dedicare, mettendosi insieme ad altri medici, possa dedicare 8 ore al giorno per 7 giorni alla settimana all'attività ambulatoriale, perché questo è fondamentale per evitare che ci sia l'assembramento del pronto soccorso, che oggi non possono esercitare le loro funzioni fondamentali, che sono funzioni di urgenza. Ecco, questo si può fare molto rapidamente e va fatto migliorando gli stipendi dei medici e degli infermieri, che sono fra i più bassi d'Europa. Se miglioriamo gli stipendi, possiamo anche subito abolire l'intramenia, che è una vergogna. È una vergogna per il Servizio Sanitario Nazionale, che permette ai benestanti di avere rapidamente interventi che invece per i più poveri, quelli che hanno meno risorse economiche, devono essere spostati spesso con liste d'attesa che sono assolutamente inaccettabili.
Scusa Silvio, un attimo solo, preciso per sì. I nostri ascoltatori, l'intramenia è l'attività svolta con modalità private da medici dipendenti sì. Del servizio pubblico. Solo sì, per spiegare
sì. Il
passaggio.
Sì, in pratica quelli che hanno esperienza lo sanno, cioè si va in ospedale e per fare un intervento di qualsiasi tipo, una visita, e la risposta è sì, il giorno tale a distanza di 6 mesi, però se paga con le stesse strutture, le stesse persone e le stesse attrezzature si fa nell'ambito di una settimana. E questo è scandaloso, non è assolutamente accettabile in un servizio sanitario pubblico. Poi abbiamo altre cose che possiamo fare, cioè spendiamo 22 miliardi all'anno di farmaci e qui potremmo fare veramente risparmiare qualche miliardo, penso che sia un gioco da ragazzi, se si facesse una reale revisione del prontuario terapeutico e soprattutto in prospettiva se si realizzasse finalmente una informazione indipendente, perché non è accettabile che tutti i medici abbiano come informazione solo l'informazione da chi produce farmaci, ma anche strumenti diagnostici o di qualsiasi altro tipo. Abbiamo bisogno di un'informazione indipendente. Sono molto sorpreso del fatto che gli ordini dei medici, le associazioni dei medici non reclamino per avere un'informazione indipendente. Non è possibile, perché la mancanza di informazione indipendente poi genera molti problemi. Noi vediamo che ci sono persone, soprattutto persone anziane, che ricevono 15-18 farmaci al giorno, che è una cosa assolutamente inaccettabile dal punto di vista scientifico. Non c'è nessun lavoro al mondo che stabilisca che 15 farmaci sono meglio di 10 o che 10 sono meglio di 5. Mettere insieme tante sostanze chimiche nello stesso organismo vuol dire avere un numero di interazioni che non possiamo neanche calcolare. Insomma, quindi qui c'è veramente molto da fare. E poi la cosa invece che è più a lunga scadenza, perché non si può mettere soltanto una targa, è realizzare le case di comunità, dove più medici insieme con pediatri, psicoterapisti, infermieri, fisioterapisti, lavorino insieme e lavorino con una segreteria informatica efficiente, possono fare analisi di routine, possono avere telemedicina sia per i pazienti a domicilio sia per avere contatti con gli specialisti ospedalieri, e poi avere un rapporto diretto con gli assistenti sociali che esistono in tutti i comuni, in modo che ci sia la possibilità di un servizio anche a livello domiciliare, inglobando il terzo settore. In Italia abbiamo una gran quantità di volontariato e questo volontariato, se è inserito nelle case di comunità, riesce certamente a svolgere molto meglio il suo lavoro a favore di tutti. Queste sono alcune delle considerazioni che possiamo fare e che certamente nel tempo migliorerebbero il Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto permetterebbero di evitare quello che tutti lamentano, che sono le lunghe liste d'attesa.
Certo.
Lunghe liste d'attesa che in qualche caso possono essere anche giustificate, ma nella maggior parte dei casi non sono per nulla giustificate.
Ecco, noi porteremo in trasmissione, ascolteremo tra un paio di puntate proprio il grande lavoro di inchiesta sulle case di comunità che ha svolto l'Istituto Mario Negri. Ci saranno due collaboratori del professor Garattini, con cui abbiamo già parlato, che ci illustreranno i risultati di questa ricerca, casa di comunità che devono avere un approccio sociosanitario complessivo con diverse figure al suo interno. Io ho ancora una domanda da farti che tocca il tasto dolente di questo momento, e cioè cosa si potrebbe fare nell'immediato per cercare di fermare un po' questo assalto da parte del privato alla sanità pubblica. Cioè, noi abbiamo tantissime strutture accreditate, purtroppo dopo l'intervista con te assisteremo e ascolteremo un altro caso che va nella stessa direzione, cioè grandi strutture private accreditate alle quali le persone arrivano col Servizio Sanitario Nazionale che chiedono di poter fare un esame, per esempio con la colicistectomia l'avevamo sollevata l'altra volta, 1300 giorni di attesa, dopodomani 7500 euro se fatta privatamente. Però queste sono le stesse strutture che sono accreditate col servizio pubblico e che traggono vantaggio dell'accreditamento perché molte persone si rivolgono a loro attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. C'è qualche intervento che si potrebbe fare immediatamente?
Beh, io penso che è molto difficile perché, diciamo, purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non è nelle migliori condizioni, addirittura ha bisogno di attività privata, basti pensare a quello che si fa in modo, diciamo, che non ritengo sia il modo giusto, ma quello di acquistare personale da parte di cooperative. Oggi, insomma, molti dei servizi di pronto soccorso devono affittare medici per fare il pronto soccorso, devono affittare medici per fare, diciamo, il lavoro notturno, con spesa che è molto superiore a quella che potrebbe avere con il personale, ma come ho detto mancano i medici, quindi insomma qui è molto difficile trovare una soluzione. E d'altra parte chi fa profitto ha la funzione di far profitto. Certo, ci dovrebbero essere molti più controlli perché molto spesso, insomma, il profitto comporta poi interventi che sono inutili o che sono magari eccessivi.
Grazie.
Noi sappiamo, scusa, voglio dire,
certo.
Sappiamo da molte analisi che comunque soldi spesi in enti di profitto producono in generale meno salute rispetto a soldi spesi in strutture di non profitto. Quindi questo va tenuto assolutamente presente.
Grazie ancora, grazie a Silvio Garattini.
Grazie moltissimo.
Grazie, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerca Mario Negri di Milano. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora, noi toccheremo questi temi in iniziativa del 1° aprile anche con delle proposte molto concrete. Per esempio, rispetto al rapporto col privato, noi chiediamo che la regione vada a fare i controlli. Hanno ottenuto l'accreditamento? Ricevono molti soldi dalla regione, soldi da servizi sanitari pubblici? Benissimo, si vada a controllare come applicano questo accreditamento. Chiediamo che chi si accredita sia in grado di fornire i medesimi tempi di attesa che arriva col Servizio Sanitario Nazionale e che arriva invece privatamente. Certo, chi arriva privatamente potrà decidere il giorno, potrà scegliere il medico dal quale essere visitato o l'equipe chirurgica dal quale essere operato, ma l'attesa deve essere uguale per tutti, non può essere il portafoglio a creare una differenza. Noi chiediamo che il Ministero blocchi la pratica dei medici a gettone. Certo, non può farlo domani. Domani può bloccare i medici a gettone in alcuni dipartimenti sanitari estremamente complessi, ma deve stabilire per esempio che dal 31 dicembre 23 questa pratica non sarà più concessa e utilizzare i mesi da qua al 31 dicembre per favorire il rientro o l'entrata dei medici che lavorano a gettone nel Servizio Sanitario Nazionale anche con misure straordinarie. Se tutto questo non avviene, il Servizio Sanitario Nazionale continuerà a essere svuotato e molti medici se ne andranno nel privato.
Abbiamo parlato di liste d'attesa, continuiamo a parlare di liste d'attesa, lo facciamo attraverso le vostre testimonianze e diamo il benvenuto in trasmissione al signor Renato. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qua con noi. Allora, che
grazie
cosa
a
le
voi
è accaduto?
Della vostra... Allora, io cerco di riassumere brevemente per tutti la mia vicenda. Io ho 71 anni, da parecchi anni soffro di IPB, di ipertrofia prostatica benigna, quindi ho la prostata ingrossata, ho cominciato intorno al 2017 a fare controlli periodici presso l'ospedale San Raffaele Turro. Nell'ottobre 2019 dallo specialista che mi visitava mi è stata proposta l'intervento disostruttivo della riduzione del volume della prostata, ponendomi due alternative: una privata, nella quale avrei avuto accesso nel giro di poche settimane, con una settimana o due insomma, e in un'altra soluzione attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, che già a quell'ora, a quel tempo, mi proponeva 2 anni di attesa, di lista d'attesa.
Quando le hanno proposto 2 anni?
Nel 2019, nell'ottobre 2019 mi hanno proposto appunto, mi hanno fatto prospettato questa situazione. Un intervento privatamente nel giro di diciamo un mese e nell'altro 2 anni di attesa. Mi hanno mandato l'offerta, il preventivo per il ricovero in privato, che a quel tempo era grosso modo di 10.000 euro.
Io ho ragione. Di che struttura stiamo parlando? Chi è che le ha mandato il preventivo?
Ospedale San Raffaele Turro.
10.000 euro. E siamo nel 2019. Poi che cosa accade? Lei aspetta 2 anni, arriviamo al 2021, c'è la pandemia. Che accade?
C'è la pandemia, io scrivo sempre periodicamente alla struttura dicendo qual era la mia situazione, loro mi rispondono sempre: guardi, adesso c'è la pandemia, deve aspettare un po', abbia pazienza, insomma. Quindi siamo arrivati a novembre del 2022, in cui mi scrivono, e io vi ho mandato la mail che mi hanno inviato, in cui mi prospettano un'attesa di 50 mesi, cioè più di 4 anni. Ecco, questa è la mia situazione. Io ne ho parlato anche con il mio medico di famiglia, il quale mi ha indirizzato verso altre strutture che sto cercando adesso di avere un appuntamento, però ad oggi sono fermo a questo, insomma.
Certo, ma se si rivolge ad altre strutture rincomincia dall'inizio, dalla data odierna, i tempi di attesa.
Esatto.
Allora, leggiamo cosa le ha risposto San Raffaele. I commenti degli ascoltatori li possiamo immaginare, ma noi leggiamo cosa ha scritto. San Raffaele le risponde: carissimo, ci rendiamo conto del disagio, ma purtroppo a causa della recente emergenza Covid la lista di attesa si è allungata molto e anche casi come il suo devono attendere la chiamata più di quanto preventivato in sede di visita. Per il suo tipo di intervento abbiamo un'attesa di circa 50 mesi dalla data di messa in lista. Sarà nostra premura contattarla non appena arriverà il suo turno. Allora,
sì,
questo corretto, francamente sembra una presa in giro, e rispondono senza pudore. E allora io, ed è mia responsabilità quello che dico, quando rispondono senza pudore in questo modo significa che hanno la sicurezza di non dover pagare dazio, e cioè hanno la sicurezza, esatto, che la regione col quale sono accreditati non interverrà, non darà per esempio una multa, non interromperà l'accreditamento su alcuni settori, non diminuirà i rimborsi. Però noi vogliamo crederci che funzioni il servizio sanitario, e allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto all'assessore Guido Bertolaso, confermato assessore nella nuova giunta Fontana, di venire in trasmissione a commentare, ma soprattutto a dire quali provvedimenti intende prendere, considerato che simili comportamenti sono praticati da chi appunto ha una convenzione con la sanità regionale. Ma ascoltate che cosa ci ha risposto l'assessore Bertolaso, anzi cosa ci ha risposto Giustina, la segreteria dell'assessore Guido Bertolaso. Gentilissimi, l'assessore Bertolaso ringrazia per l'invito, purtroppo per inderogabili impegni è rammaricato di non poter intervenire. Assessore Bertolaso, guardi, noi siamo ben altro che rammaricati, perché crediamo che sia dovere di un assessore alla sanità rispondere alle richieste dei cittadini e al bisogno di cura e di salute che i cittadini hanno. Allora abbiamo chiesto all'assessorato, benissimo, non può venire l'assessore? Ci mandi qualcuno dei suoi assistenti, dei suoi collaboratori inseriti ai livelli massimi di direzione dell'assessorato. Non è arrivata nessuna risposta. Noi continueremo, valuteremo ovviamente anche se ci sono spazi per iniziative di tipo legale, e che dire, abbiamo detto che noi lanceremo la maglia nera delle strutture sanitarie sulle liste d'attesa il 1 aprile, venerdì prossimo vi daremo tutte le informazioni su dove scrivere, che date inserire. Mi sembra che se andiamo avanti così la prima maglia nera in San Raffaele è ben piazzato per vincerla. Grazie moltissimo della sua testimonianza.
Grazie a voi del vostro lavoro. Grazie a tutti, buongiorno.
E allora vi ricordiamo che 37.2 sta andando in onda da Fa la cosa giusta, naturalmente siamo qui allo stand della radio, ci potete venire a trovare un po' tutto il giorno, anzi siamo qua tutto il giorno, tutti e tre giorni di fiera. Un altro annuncio che riguarda la fiera ma che ha a che fare ancora con la nostra trasmissione, nei tre giorni di Fa la cosa giusta, infatti vicino allo stand di Smarketing, quindi padiglione 4, stand CG8, sarà esposta la mini mostra di cui già abbiamo parlato a questi microfoni, Art 32, con i manifesti sulla salute, sempre visitabile quindi negli orari di apertura di Fa la cosa giusta dalle 9 alle 20. Le informazioni le trovate sul sito di Fa la cosa giusta nel programma culturale, quindi potete andare a controllare e poi appunto venire a visitarla.
E aggiungo che chi ha sostenuto il crowdfunding per far sì che questa mostra si trasformi in kit a disposizione anche degli studenti potrà ritirare al banchetto dello stand Smarketing, potrà ritirare il kit a cui ha diritto avendo partecipato al crowdfunding. Ma abbiamo un altro annuncio da fare. La Federazione Alzheimer Italia organizza un ciclo di webinar gratuiti dal titolo La persona con demenza, come supportarla al meglio. Si tratta di 5 incontri da mercoledì 29 marzo a lunedì 22 maggio 2023, rivolta a familiari e caregiver per fornire loro consigli utili e strategie pratiche per prendersi cura al meglio di chi vive una condizione di Alzheimer e o di demenza. I webinar, tenuti da specialisti che si occupano di demenza, si svolgeranno online in diretta sulla piattaforma Zoom sempre dalle 17.30 alle 19.00. Per partecipare a questi webinar è necessario iscriversi e tutte le informazioni sono sul sito alzheimer.it.
Voltiamo pagina. Allora, il 28 marzo sarà la giornata internazionale sull'endometriosi e andiamo ad ascoltare adesso l'intervista realizzata dalla nostra Cora Aranci nell'ambito di un progetto sulle malattie invisibili, per cui si ringrazia per la collaborazione il Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo. L'endometriosi è una malattia cronica che riguarda il 10-15% delle donne, ma su cui in Italia si registra ancora un ritardo diagnostico medio di 8-9 anni, pensate. Andiamo ad ascoltare la storia di Silvia. Vi dico anche che la versione integrale del racconto è disponibile gratuitamente sulla rivista online Q-Code Magazine.
Il dolore ce l'ho sempre. Io ho un dolore fisso, un bruciore fisso nella parte bassa del ventre, che poi si alternano a spilli. In spilli, però, ormai chi mi conosce è abituato. All'improvviso io faccio una smorfia, mi è venuto uno spillo. Non è mai una vita normale, cioè io non so che vuol dire un giorno che stai bene. Sono stata una bambina sempre molto attiva, molto solare, molto allegra, studiosa, giocavo a basket. Poi a 12 anni mi è arrivato il ciclo e la mia vita è cambiata totalmente, perché oltre al trauma del ciclo di per sé stesso, conta che io ho 43 anni, sono del 79, quindi quando mi è arrivato il ciclo nessuno me l'aveva detto, io non lo sapevo, quindi ho iniziato a sanguinare, fu un trauma di per sé stesso, ma in più ho iniziato a stare male, mi gonfiavo come un pallone, avevo dei dolori al ventre sempre più forti e avevo delle perdite di sangue pazzesche, cioè per dire non mi bastavano 3-4 assorbenti che dovevo cambiare ogni 2 ore perché mi sporcavo, ho lasciato tracce del mio sangue mestruale ovunque. All'inizio, devo essere sincera, non sono andata subito dal ginecologo, né tantomeno la mia famiglia me lo ha proposto, perché tutti mi dicevano che era normale. Ho abdicato alla mia vita per tantissimi anni e mi dicevano sempre: sei una donna, avere dolore è normale. E poi mi aggiungevano: avrai tanti figli. All'epoca non c'era internet, non c'erano i social, non c'era il Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo che parlano di queste cose, quindi io ero all'oscuro di tutto, la società non ne parlava, c'era un silenzio, un tabù su tutto ciò che riguardava il ciclo, le ovaie, il sesso, cioè io mi sentivo da sola. A quel punto sono andata alla ginecologa e gli ho detto che perdevo molto sangue, che avevo dei dolori lancinanti come degli spilli e dei bruciori, avevo sempre la diarrea, vomitavo. E lei mi ha detto una cosa che non mi aspettavo, mi ha detto che sicuramente stavo esagerando e che non poteva essere così, che mi spaventavo, mi preoccupavo di qualcosa che in realtà non era così. E lì ho iniziato a dubitare anche di quello che io provavo, di quello che io vedevo e forse avevo una percezione sbagliata del mio corpo. Cioè il personale medico mi ha iniziato a farmi dubitare di me stessa, forse non è vero che perdo tutto questo sangue, ma forse questo dolore non è proprio così, se lo dice una medica sarà così, forse mi sbagliavo, esageravo, forse era solo nella mia mente. Eppure io la differenza con le mie amiche la vedevo, perché loro non avevano questi dolori, continuavano ad uscire. Comunque la cura quale fu? Che dal 96 al 2004 mi hanno iniziato a prescrivere una serie infinita di pillole anticoncezionali. Iniziai a gonfiarmi, iniziai ad ingrassare, iniziai ad avere la pressione alta. Sono stati parecchi anni di pillola. Poi ho trovato un nuovo ginecologo, perché poi ho cambiati tantissimi, che era appena tornato da un corso super figo in America, non so, e mi chiese se soffrivo di dolori mestruali forti e se avevo delle perdite abbondanti. E io dissi, sì dottore, come è normale che sia, come tutte le donne. E lui mi rispose, no, tu c'hai l'endometriosi. Fu così, cioè nel senso mi ricordo anche come era fatta la stanza, come ero vestita. E cioè io dissi, sono 16 anni che tutti cercate di convincermi che è normale, poi questo mi dice che c'ho l'endometriosi. Quindi non era nella mia testa, quindi non ero pazza, quindi non era normale che perdevo tutto quel sangue, che avevo dolori, che non potevo uscire, che mi dovevo prendere il Toradol come se fosse acqua fresca. Il medico mi operò. In laparoscopia mi tolse tutte le cisti endometriosiche che avevo, mi pulì diciamo tutta la zona intestinale, perché poi se n'era andato in giro, poi c'era l'intestino, l'utero, le ovaie, la vescica. Mi ha operato di urgenza perché tutti i dolori che avevo erano sintomo dell'endometriosi che si stava muovendo in giro per il corpo e mi stava devastando. E poi niente, dopo un mese sono stata malissimo, sono tornata dal dottore e mi ha detto che purtroppo io entro in una casistica dello 0, non so cosa, che l'operazione chirurgica non porta nessun giovamento e non si sa perché è tornato come il giorno prima dell'operazione. E quindi mi ha detto non ci puoi fare niente, mi ha fatto un bel certificato, endometriosi cronica, ultimo stadio in cure palliative. Io fino a prima dell'estate scorsa non ho mai detto a nessuno di essere malata e ti posso garantire fingere di non avere una malattia cronica, tra l'altro dolorosissima, è ancora più stancante perché tu devi fingere di non avere un dolore enorme. E quindi io faccio l'avvocata del lavoro, vado in tribunale, quante volte ho fatto discussioni con spilli nella pancia, con dolori, con svenimenti, con diarrea che dovevo correre in bagno, ma io non l'ho mai detto perché... non lo so perché. Devo dire la verità, quando ho iniziato a dirlo mi sono liberato di un peso enorme. D'altra parte sono io, è parte di me. Io da quando ho 12 anni ad oggi ne ho 43, non c'è un giorno che non mi ricordi di avere l'endometriosi. È qualcosa che fa parte di me. E quindi parlarne forse è un modo per toglierlo da dentro e farlo uscire fuori e magari liberarsene. Rivedendo un po' tutta la mia storia mi sono pure messa a piangere, no. Poi alla fine uno dice mamma mia che vita di merda, però nonostante tutto alla fine qualcosa di buono mi ha portato ecco, l'opportunità di aiutare, essere utile, no? Quindi quando dai un senso, perché poi è tutto quello la nostra vita, quando dai un senso, così facendo ho dato un senso alla mia malattia.
E noi vogliamo contribuire a dare un senso a questa malattia e a sottolineare, come abbiamo fatto più volte, una medicina centrata praticamente in gran parte solo e unicamente sul genere maschile, tanto nelle ricerche, nei trial sperimentali e quanto anche nel definire le malattie, perché molte delle malattie tipo l'endometriosi non vengono spesso riconosciute e non vengono anche valutate nella loro giusta gravità. E noi, grazie al contributo di Cora Aranci, continueremo a percorrere questa strada. Abbiamo poco più di un minuto, ma c'è arrivata una richiesta da parte di Rosy. Dice: sono un'ascoltatrice di Radio Popolare, avrei bisogno di sapere se siete a conoscenza di qualche associazione che si occupa della malsanità, della denuncia e degli esposti antecedenti il periodo della pandemia relativi al Pio Albergo Trivulzio. Dice che ha fatto uno esposto e che vogliono archiviarlo. Allora, noi non sappiamo se si occupano anche degli esposti pre-pandemia, ma il consiglio che noi ti diamo è di contattare l'associazione Felicità, puoi trovare tutto sulla loro pagina Facebook. Loro collaborano con avvocati, stanno sostenendo le cause contro il Pio Albergo Trivulzio per quanto avvenuto nei mesi della pandemia e probabilmente sono in grado di darti una mano, se non altro di appoggiarti a un avvocato. Associazione Felicità, e trovi tutto sulle loro pagine Facebook.
Ira Rubini e i suoi ospiti già incombono fisicamente proprio sulla nostra postazione, quindi grazie a Cora Aranci in redazione, grazie a Vittorio Agnoletto, grazie a Zacca, un preziosissimo tecnico, e anche un saluto da Elena Mordiglia. Ciao Vittorio, ci vediamo venerdì prossimo.
E da Vittorio Agnoletto ci vediamo venerdì prossimo, ma ci vediamo soprattutto sabato prossimo, 1 aprile, ore 15, Piazza Duomo, sani come un pesce. Arrivederci.
Ciao.